credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Martedì 5 febbraio, un caro saluto a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale. Parleremo di stampa cattolica, ascolteremo l'intervista ad uno dei più celebri architetti viventi, conosceremo ancora le figure minori del Vangelo secondo Marco e ascolteremo il commento al Vangelo di domenica prossima, quinta del tempo ordinario.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con Sfogliando, l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi dedicata alla stampa cattolica nel mondo. Oggi Angelo intervista Cesare Cavalleri, giornalista, autore di saggi critici e letterari, direttore del mensile Studi Cattolici dal 1966, direttore anche delle edizioni Ares. Cesare Cavalleri collabora dal primo numero, dunque dal 1968, con il quotidiano Avvenire.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Cesare Cavalleri, gli oltre 600 numeri della tua rivista Studi Cattolici, per la verità 622, depongono a favore della stampa cattolica scritta?
Beh, direi di sì, no? Nel senso che questa longevità premia appunto una costanza, una fedeltà a delle idee ispiratrici, cioè credere nella diffusione delle idee. Noi siamo una rivista, come si dice, di alta divulgazione culturale, nel senso che non possiamo essere produttori di cultura in prima istanza, perché la cultura si fa nelle università, nelle fondazioni, ci vogliono tanti soldi che noi non abbiamo. Però noi vogliamo essere il tramite tra i centri di produzione della cultura e non quel grandissimo pubblico che un mensile evidentemente non può raggiungere, ma a quell'ampio strato di, come si chiamano, leaders d'opinioni, che a loro volta diventano poi mediatori delle idee verso il grande pubblico.
Questo si vede anche, certo, nella puntualità delle valutazioni.
Certo.
In qualche modo Studi Cattolici è considerato una civiltà cattolica dei laici.
Ecco, senza nessun tipo di ufficiosità di nessun genere, certo.
Non hai l'impressione che di fronte alla catastrofe annunciata della fine della stampa scritta invece ci sia una proliferazione di fogli, foglietti?
Sì, è chiaro che la stampa scritta, per la quale alla quale io mi dedico e alla quale auguro un lungo futuro, no? La stampa scritta si basa soprattutto sulla riflessione, sul pensiero, non sulle emozioni, ed è inevitabilmente un settore di comunicazione elitario. Questo bisogna prenderne atto, no? Ma sono poi le élite quelle che fanno circolare le idee e elaborano le idee che
sì,
poi vengono
fra
riprese.
Sì, siamo di fronte a un certo tipo di fenomeno differenziato, nel senso che in qualche modo la stampa scritta cattolica nel mondo è in crisi, ma in Italia per esempio è fiorente attraverso,
certo,
la rete di settimanali,
certo,
fra l'altro ben fatti, che riescono anche a convincere l'opinione pubblica e vivono qualche,
certo,
volta come unico mezzo di comunicazione, sì, sì, di una zona.
Esattamente, cioè evidentemente la sopravvivenza delle diverse forme di espressione scritta orale è basata sulla capacità di venire incontro dei bisogni. Se un giornale soddisfa un bisogno, sia di una comunità più o meno ristretta, sia di un pubblico più vasto, allora funziona, ha una ragione d'essere e deve avere poi anche i mezzi per sussistere. Ma finché, come purtroppo la stampa italiana è ancora sotto il pregiudizio, diciamo, del fondatore della stampa, il Frassati, padre del beato Pier Giorgio, no? Che diceva io farei il mio giornale anche se avessi un solo lettore, purché fosse il Presidente del Consiglio. Ecco, in questo modo si taglia la possibilità di sviluppo della stampa, no?
Perché quindi la stampa cattolica invece la pensa
esattamente l'opposto, cioè a seconda delle esigenze del pubblico, cioè sono giornali fatti per la gente, non per i colleghi, come avviene invece per la gran parte dei giornali.
Sì, ma tu non hai l'impressione che qualche volta nel mondo cattolico si sottovaluti l'importanza di questi mezzi di diffusione?
Forse sì, però direi che non dobbiamo tanto badare al consenso o all'applauso, no? Anzi, specialmente poi, del resto il Vangelo ci dice, quando diranno bene di voi vuol dire che siete fuori strada, no? E io personalmente mi diverte molto quell'aforisma di Karl Kraus, che è uno dei miei autori, che quando dice: quando vedo una mia opinione condivisa ho la netta sensazione di aver torto.
Sì, ma questo
fino a un certo punto.
Sì, questo fa parte anche del tuo spirito caustico. Ma non sarebbe forse il caso, questa è un'idea,
certo,
che il mondo cattolico si in qualche modo si mettesse attorno allo sviluppo di questo problema? Stiamo di fronte all'anno della fede, certo, di fronte alla nuova evangelizzazione. Come diffondiamo?
Certo. Certamente, sì, sì. Bisogna appunto valorizzare le grandi risorse esistenti. E d'altra parte a volte si sente dire bisognerebbe coordinarsi, eccetera. Insomma, lì già c'è il sistema del SIR, però uno fa un giornale perché ritiene di avere qualche cosa da dire. Insomma.
Cesare Cavalleri, tu sei praticamente coetaneo dell'Intermirifica, ecco, come direttore,
certo,
che aspiri a
battere il record di Monsignor Spada. Sì, è stato il mitico direttore dell'Eco di Bergamo per 51 anni, dal 38 all'89. Mi mancano solo 3 anni per uguagliarlo. Sì.
Vabbè, con tanti auguri per Studi Cattolici. Certamente. Grazie Cesare.
Grazie a voi, grazie mille.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Sfogliando torna tra 15 giorni. E siamo all'ultima tappa del nostro viaggio all'interno del Vangelo secondo Marco. Abbiamo incontrato le figure minori del più antico dei Vangeli. Lo abbiamo fatto insieme al padre gesuita Vincenzo Sibilio, cappellano dell'Università Sapienza di Roma e assistente nazionale della CVX. Oggi incontriamo le donne.
Subito dopo la figura del centurione, Marco ci dice che ai piedi della croce, però a distanza, ci sono delle donne che stanno ad osservare a distanza. Anche loro non osano avvicinarsi. Non fuggono, non vanno via, ma ancora non riescono a compromettersi completamente. Piene di dolore, piene di tristezza, ma non riescono ad avvicinarsi. E sono proprio quelle donne, alcune di loro hanno anche un nome, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Ioses, Salome, sono proprio quelle donne che lo seguivano, dirà Marco, lo seguivano e li servivano. Quelle donne che si sono messe nel gruppo per accompagnare e servire. E in quest'ultimo momento anche loro sono a distanza. Però il giorno seguente, al mattino presto, noi troviamo queste stesse donne che andranno al sepolcro per fare il loro pianto, per fare la memoria del loro grande amico morto, e trovano la tomba vuota. Marco, a differenza degli altri evangelisti, ci dice che, nonostante la rassicurazione avuta da queste figure angeliche e nonostante la missione che viene loro affidata di andare ad annunziare che quel Gesù è risorto, Marco dirà: esse fuggono, prese da tremore e sbalordimento, e non dicono nulla a nessuno per paura. E si chiude così il Vangelo di Marco, con questa scena che è sospensione, sgomento, interrogativo, questa tomba vuota. Questa tomba vuota da 2000 anni ci perseguita. E ognuno di noi dovrà fare i conti con la tomba vuota. Riconoscerla sacramento della vita oppure perdita di speranza.
Siete sempre all'ascolto del canale in diretta della Radio Vaticana 105 FM. Monia Parente con voi al microfono come ogni martedì. Ed è ora il momento di ascoltare l'intervista ad uno dei più celebri architetti viventi. Parliamo di Paolo Portoghesi, autore di numerose opere, tra cui le moschee di Roma e di Strasburgo, il Palazzo Reale di Amman in Giordania e poi numerose chiese, teatri e palazzi. Padre Vito Magno l'ha intervistato.
Professore Portoghesi, anche gli architetti tra i custodi della bellezza, come Benedetto XVI chiama gli artisti?
Certamente sì, la bellezza è armonia e contiene in sé, oltre al bello, anche il buono.
Ma il bello e il buono trova riscontro nell'arte di oggi?
Negli ultimi decenni l'arte ha sposato una serie di cause che non hanno nulla a che fare con l'umanità. È un'ispirazione basata sul continuo rinnovamento in cui il nuovo è fine a se stesso e il valore consiste nella diversità. Ora, questo secondo me è completamente sbagliato. Anche nell'architettura religiosa si fanno magari delle belle chiese che però non sono delle chiese, sono delle sale di riunioni in cui manca la dimensione della trascendenza.
La sua prima preoccupazione invece qual è?
Ma io ho cominciato a progettare chiese, in particolare quella di Salerno, subito dopo il Concilio Vaticano. Quindi le mie esperienze sono profondamente legate al Concilio. Ho tenuto conto di quello che ha caratterizzato un po' tutte le chiese dopo il Concilio, cioè la volontà di esprimere l'unione della comunità, circondando l'altare, facendolo diventare il centro. Però io mi sono sempre preoccupato che insieme a questa dimensione orizzontale della Chiesa ci fosse una dimensione verticale, cioè un richiamo alla trascendenza. Cioè, ho sempre pensato che sì, la Chiesa è la casa degli uomini, però è anche la casa di Dio.
Professore Portoghesi, dal punto di vista architettonico, che differenza ha colto nel progettare un edificio di culto cattolico e una moschea?
Una forte diversità è che nella moschea è fondamentale la dimensione orizzontale, perché in realtà è un luogo di preghiera. Non ha esigenze caratteristiche, non avviene nulla di soprannaturale. Per me avere allargato il campo a quello di una religione diversa è stato proprio un modo per chiedermi che senso ha la nostra. nostra religione, quali sono le differenze. È un'esperienza appunto che mi ha arricchito in questo senso.
Pensa che essere cristiano sia un valore aggiunto anche per un architetto?
Credo di sì. Io ho sempre detto ai miei clienti che ero cristiano e non avevo nessuna intenzione di convertirmi, ma ho sempre visto grande rispetto, anzi in un certo senso c'era un compiacimento del fatto che un cristiano potesse dedicare con convinzione il suo tempo a realizzare un tempio musulmano. Io credo che la fede mi abbia aiutato, nel senso che sono riuscito meglio a soddisfare le esigenze dei miei clienti, sia basandomi sulle differenze rispetto al cristianesimo, quindi questa orizzontalità, sia invece basandomi sulle affinità. Il Dio di Abramo è lo stesso, quindi la ragione per cui io mi sono dedicato con passione a questo è la soddisfazione di aver avuto il riconoscimento da parte degli islamici che un architetto cattolico poteva fare una buona moschea, e così come io sono convinto che un architetto islamico potrebbe fare una bella chiesa.
E siamo al commento di Don Fabio Rosini al Vangelo di domenica prossima. Nella quinta domenica del tempo ordinario ascolteremo un brano dal capitolo 4 del Vangelo secondo Luca, versetti 21-30.
Ecco, in questo testo noi vediamo che ad un dato momento Pietro, sconvolto dal fatto che ha pescato quanto non aspettava di poter fare, dice in ginocchio davanti a Gesù: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Ecco, notiamo che c'è un fatto in questa frase. È un'informazione che lui dà a Gesù, come se Gesù non lo sapesse. Lo informa, disperato, perché si rende conto della distanza che c'è fra lui e questo predicatore che lui ha ospitato sulla sua barca e gli ha permesso di annunziare le cose che annunziava, e poi di cui ha seguito l'interessante e coinvolgente parola. Ha appunto gettato le reti sulla sua parola. Allora lui si mette in ginocchio e dice: allontanati da me, che sono un peccatore, io proprio con te non ci posso stare, io non c'entro niente, tu sei troppo grande, straordinario, tu mi stai facendo presente il soprannaturale, io che c'entro? Ecco, come, ripetiamo, se Cristo non lo sapesse. È questo proprio il punto. In Luca questa è la chiamata di Pietro. Ed è molto importante per noi, perché mentre dobbiamo sempre tenere a mente che il Vangelo di Luca è scritto esplicitamente, intenzionalmente, dall'Evangelista, per il signor Teofilo, che era un uomo che doveva entrare nella solidità della catechesi che stava ricevendo, dell'istruzione cristiana che stava assumendo. E deve scoprire una cosa, Teofilo e con lui, tutti noi, che Gesù non ci chiama perché A, non sa chi siamo, perché se lo sapesse non ci chiamerebbe, B, perché siamo adatti alla sua chiamata. No, sa chi siamo e non siamo adatti alla sua chiamata. Dio non ci chiama perché ce lo meritiamo, ci chiama perché ci ama. Ci chiama, ci prende con sé, ci dona i sacramenti, la vita cristiana, la fede, le virtù, tanti doni, l'annunzio della parola di Dio e tante cose, perché ci vuole bene, non perché non siamo peccatori. Noi abbiamo questo sogno di stare alla pari con Dio, che è un sogno oscuro, è il sogno della nostra autonomia. Perché Pietro è tanto impaurito di questo fatto? È perché è difficile stare di fronte a qualcuno che ha capito chi sei, o per riscontro non può che sapere chi sei, e quindi starci accanto e accettare di essere presi con lui, nella sua compagnia, non essendo degni di questo. È così. Noi cominciamo ogni liturgia eucaristica dicendo: per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati, ovvero sia riconosciamo di non essere degni. Allora chi è degno di celebrare? Chi riconosce la propria povertà? È curioso, proprio in questo momento lo può chiamare Gesù. Simon Pietro può essere chiamato proprio a partire da questa frase. Non è il miracolo quello che viene raccontato in questo testo. Gesù ha predicato, poi ha chiesto di fare un atto, di prendere il largo e pescare,
sulla sua parola, ci sta questo miracolo. Non è il miracolo la chiamata, il miracolo è in quel momento in cui Pietro si rende conto della sua povertà. In questo c'è qualcosa di assolutamente necessario. Nella vita cristiana non si parte dalle nostre qualità, si parte dalla potenza di Dio. Anzi, le nostre qualità alcune volte diventano un ostacolo, perché noi in fondo, sotto sotto, continuiamo a sperare di essere noi protagonisti di un'opera che è Lui che deve fare. Quello che noi vediamo qui è il regalo di un incontro con Dio. Nessuno di noi è all'altezza di questo incontro, smettiamola una buona volta, chissà, forse qualcuno comincia a smettere di presentarsi davanti a Dio come quando si va a casa di qualcuno e devi portarti una scatola di cioccolatini e devi portare, che ne so, una bottiglia di vino, perché sennò uno si sente in imbarazzo a non avere niente da dare in cambio. Ecco, tutto quello che diamo a Dio è già suo. Lasciamoci prendere, poveri come siamo. Dove nascerà l'amore? Dove nascerà la gratuità? Dove nascerà l'obbedienza fino in fondo a Dio e anche la coerenza cristiana? Nascerà dall'esperienza di un amore totalmente gratuito. È Cristo che ci guarda, che ci vuole bene per come siamo. È Cristo che opera in noi. Che noia incontrare tanti cristiani che parlano sempre di se stessi, che parlano di quello che hanno fatto, che non hanno fatto, di come l'hanno fatto, di come non lo hanno fatto. E che noia, che mi interessa a me di quello che fai te? A me mi interessa incontrare la gloria di Dio. Le opere di Dio, dice il Vangelo di Matteo, sono quelle che danno gloria a Lui. Verranno le vostre buone opere e renderanno gloria al Padre vostro celeste, cioè non a voi, ma al Padre celeste. Ne consegue che qui è molto importante anche non tralasciare in questa breve spiegazione anche questa frase che ci arrivò al cuore dopo il giubileo da parte del Santo Padre Giovanni Paolo II, quando ci disse a tutti: «Duc in altum, prendi il largo». Che meraviglia! Quante volte lo dobbiamo ripetere a noi stessi? Vai, prendi il largo, cioè apriti alla grandezza, non immediocrire la tua esistenza, apri, allarga, dilata il tuo cuore, come dice un salmo. Prendiamo il largo. E tutti stanno con la tecnica del risparmio, tutti quanti che entrano in campo con 10 terzini e un portiere, tutti quanti per non farsi fare gol, per il minimo possibile immaginabile. No, andiamo all'attacco, andiamo alle cose di Dio. Perché uno non prende il largo? Perché uno pensa di non essere all'altezza? Ma chi mai è all'altezza? È tutto il tempo che lo stiamo dicendo. Che meraviglia questa domenica poter proclamare questa dimensione, questo orizzonte, l'orizzonte del nostro incontro con Dio, dove noi più Dio è tanto, è proprio tanto, è molto più di quello che noi siamo. Non è secondo i nostri presupposti. Pietro ascolta una parola meravigliosa. In questo Vangelo si vede che lui ascolta una parola meravigliosa, l'ascolta tutto il giorno e a un dato momento colui che gliela sta dicendo gli dice di fare una cosa che è fuori dalla sua portata, è fuori dalla sua logica. Abbiamo faticato tutto il giorno, non abbiamo pescato niente. Bene, sulla tua parola andiamo. Ed è lì che scopre qualcuno che ama i peccatori, qualcuno che ama i poveri come lui, qualcuno che ama gli insufficienti, qualcuno che è capace di portare al largo, alle cose grandi, alle cose superiori, i poveri, i miseri. Prende il misero e lo innalza e lo fa sedere fra i principi, diceva un testo dell'Antico Testamento. Prendiamo il largo anche noi, dice, ho paura. Se guardi te stesso, sicuro, certo, non puoi avere paura, ma se guardi a Dio, si può fare.
Grazie a Don Fabio Rosini che, come sempre in queste settimane, ci fa compagnia anche il mercoledì mattina alle ore 7 con le catechesi sul rito della confermazione. Domani mattina potrete riascoltare il quinto incontro dedicato alla professione di fede. È tutto da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.